E cominciamo subito molto bene con il microfono staccato, perfetto. Allora, intanto buonasera, molte grazie a tutti anche per lo sforzo psicofisico di essere qui a quest'ora
tarda. No, c'è il microfono staccato.
Allora, vabbè, io mi sono segnato alcune cose, ma suppongo che la parte più vivace di allora, intanto buonasera, molte grazie a tutti, confrontarsi. Anche allora, giusto per calcare la mano sull'obiettivo del confrontarsi, partire proprio dall'ultima cosa che è stata detta all'inizio. Allora, cioè, passiamo la parola a voi per le cose teoriche e poi a Valentina Gianfratte per le parti un po' operative, che è la cosa che mi sento dire praticamente da quando sono all'università, cioè che io sono uno che si occupa di teoria, quindi una roba che è molto interessante, parca sulla spalla, e poi tutti a casa a pensare alle cose importanti, cioè quelle pratiche, o viceversa, nel senso che si può rovesciare la valenza, come posso dire, la valutazione dei due aspetti, allora è meglio uno o l'altro. In realtà, appunto, un buon punto di partenza per riflettere sul tema che ci siamo dati è proprio questa cosa qua, cioè che cos'è che ha effetti, appunto, no? Cioè, cos'è che produce il cambiamento? Perché quando noi parliamo di progetto, e credo che voi, soprattutto per questo ordine di temi che state affrontando in questo ciclo, siete interessati appunto a capire che cos'è un progetto, come questo si costruisce e come questo ottiene degli effetti che si pone come obiettivo. Allora, in realtà, riflettere su concezioni, rappresentazioni, lavorare su categorie interpretative, modificarle, sovvertirle e così via, ha enormi effetti dal punto di vista pratico e operativo, non fosse altro perché appunto comincia un lavoro in quella maniera, comincia la possibilità di produrre dei mondi possibili. Se riesco poi vi farò anche un esempio, cioè si tratta di capirsi su cosa intendiamo per lavoro teorico, perché se il lavoro teorico è una cosa che si limita a un'attività intertestuale, cioè che riguarda soltanto delle cose scritte in forma virtuale o cartacea, non importa, allora forse. Ma in realtà il lavoro teorico, se è tale, se è serio, è un lavoro di profonde potenzialità trasformative. Allora, la cosa che volevo fare è semplicemente rapprendere un po' questi termini che abbiamo usato come titolo e come riferimento per introdurre almeno alcuni ordini di questioni, perché su questi temi ci facciamo un intero corso, quindi sarebbe illusorio pensare di sintetizzarli in una conversazione così breve. Allora, reale, parliamo di reale e di possibile. Allora, il reale ha una ambivalenza intrinseca, perché da un lato è qualche cosa che semplicemente noi ignoriamo, no? È il corrispettivo di quello che dal punto di vista della fisiologia è il punto cieco. Tutti noi nel nostro sistema ottico visivo, il nostro sistema umano di visione è caratterizzato da un punto cieco. Non lo sappiamo, non lo vediamo, ma si può fare un esercizio facendo una crocetta, una pallina su un foglio di carta, chiudendosi un occhio. Se noi avviciniamo o allontaniamo questo foglio di carta, a un certo punto, a una certa distanza dal nostro occhio, l'unico che è rimasto aperto, quel punto scompare. Con entrambi gli occhi questo esercizio dà lo stesso risultato. A un certo punto quel puntino esce dal nostro campo visivo, ma noi normalmente non lo sappiamo perché abbiamo una visione binoculare. Allora, da un lato la realtà è questa roba qua, è quella cosa che c'è sempre, il puntino c'è sempre, anche quando non lo vediamo, ma noi non la vediamo, perché sostanzialmente lo diamo per scontato. Cioè, noi entriamo in un'aula, uno degli esempi che faccio sempre a lezione, entriamo in un'aula troviamo una disposizione delle sedie, degli oggetti, dei banchi, eccetera, eccetera, il docente che entra senza nessuna perplessità o dubbio riconosce quel setting come un setting familiare e si colloca dietro la cattedra, e gli studenti altrettanto in maniera, come posso dire, in parte inerziale, in parte comunque non problematica, entrano e si collocano là dove ci si aspetta che si collocano gli studenti, e tutti quanti poi danno vita assieme come una piccola tribù a qualche cosa che condividono nelle loro teste, nei loro corpi, nel disporre i loro corpi in relazione agli oggetti che sono in quella stanza, nel acquisire la posizione di quegli oggetti che sono nella stanza, senza interrogarsi su quello. Cioè è una realtà che non vediamo, se non nella misura in cui ci crea problema. C'è un terremoto un quarto d'ora prima di entrare in aula, l'aula è distrutta e improvvisamente quello che c'era lo vediamo, ma lo vediamo perché non c'è più. Allora, la realtà ha questo enorme problema. Quello a cui noi pensiamo quando, ad esempio, non pensiamo a nulla, no? Il fatto che consideriamo normale che, non so, un ristorante o un bar abbia su internet si contrassegni come gay friendly, no? Non metteremo mai heterosexual friendly su un sito internet di un bar o di un ristorante, ma mettiamo gay friendly. Oppure ci sentiamo in dovere di dire vado a vedere una partita di calcio femminile, no? Mentre se andassimo a vedere una partita, virgolette, normale di calcio maschile, diremmo vado a vedere una partita di calcio, no? Allora, questo tipo di elementi di cui la nostra vita sociale è disseminata sono degli elementi che sono sintomatologici del fatto che la realtà, per una gran parte, è una cosa che noi ignoriamo, ma ignoriamo per fortuna, cioè rispetto alla quale agiamo in termini routinari. Il termine chiave è routine, la assumiamo in termini routinari, non ci costituisce problema, e per fortuna, perché vuol dire che possiamo poi dedicare le nostre energie psicofisiche a delle cose invece che ci creano problemi, che esigono di essere affrontati in maniera molto più critica. Tenete voi i tempi, perché io so già che non me li perdo per strada. Quindi la realtà è questa cosa qua, però la realtà allo stesso tempo è anche, e per fortuna, è qualche cosa che è quella cosa che ci resiste, no? Io vorrei tanto essere bravo a calcio come Messi, ma sono appena un pelo meno bravo, perché nella realtà mi ha dato un corpo, una capacità tecnica, eccetera, eccetera, differente da quella. Vorrei tanto avere la possibilità di arrivare in quell'appartamento passando attraverso i muri per poter fare prima, ma la realtà, se ci provo, mi dà prova della sua esistenza, perché sbatterò la testa contro un muro. Quindi la realtà è contemporaneamente qualcosa che ci manda dei segnali, spesso segnali che non necessariamente siamo in grado di codificare, di interpretare, e che tentiamo ognuno con i propri modi, in questo lo scienziato e l'individuo nella propria vita comune sono identici, ognuno con dei propri modi cerca di dare sistemazione ai segnali che la realtà gli restituisce. E allo stesso tempo la realtà è quella cosa che dicevo prima, quella cosa che noi tendiamo a ignorare, quella cosa che i sociologi, quando vogliono far emergere il cosiddetto ordine sociale delle cose, ad esempio fanno fare gli esercizi di rottura ai propri studenti, no? Garfinkel dava negli anni 50-60 i suoi studenti a fare delle robe tipo vai a casa e ti comporti con i tuoi familiari come se fossi l'ospite di un simpatico albergo. Ah, buonasera signora, alla mamma, buonasera signora, come sta? Posso prendere quella bevanda fresca dal frigo, no? Se non le dà troppo disturbo? Oppure, fino a che naturalmente i genitori chiamano la neuro, oppure vai su un autobus praticamente vuoto e ti siedi accanto all'unica persona che sta su quell'autobus e segui attentamente quello che fa e la osservi per vedere che reazioni produci. Allora, sono così, i cosiddetti esercizi di rottura che servono per far emergere quello che normalmente non vediamo. E c'è un bellissimo raccontino di Zavattini che apre il suo romanzo I poveri sono matti, che ben prima di Garfinkel faceva esercizi di rottura in qualche modo in questo senso. Questo è il reale, il possibile. Ecco, il possibile, se riesco vi mostro, si fa con presenta ora qua, vero? Ok. Vediamo se riesco a farlo. Il tuo schermo intero, una finestra, una scheda.
Il schermo intero.
Ok, però non so qui se vedete la mia slide che io ho aperto sotto.
Lo faccio vedere, ancora non vediamo nulla. Ora sì.
Vediamo cosa vedete però, perché...
Una cosa, allora. Non si impressa.
Aspettate, portate pazienza.
Siamo una pozzanghera.
No, va bene, vedete, in questo momento vedete il mio desktop, che è una bellissima foto di Eric Alti-Bresson, però dovreste vedere una slide che adesso provo ad aprire, speravo di averla già aperta, eccola qua. Vedete qualche cosa?
Sì, vediamo le case.
Allora, Vedete due foto, spero.
Sì.
Ok, sono due foto. Una la oh, prima la...
è uscita la modalità presentazione, però vediamo tutto.
Ora vedete?
Sì. Problema Lorenzo, secondo me va bene.
Ok, no, no.
Ok, allora dicevo, la prima foto in alto è Gorizia al manicomio, quando c'era, e la foto sotto invece è sempre un manicomio, solo che è molto diverso. Allora, quando diciamo, cosa vuol dire vedere il possibile nel reale? Prendo questo perché è uno degli esempi, come dire, più affascinanti e più riusciti anche per molti versi nella trasformazione della realtà. No? Nel senso che Basaglia cosa fa? Vede nella malattia, che tutti i psichiatri vedevano, perché i psichiatri vedevano la malattia quando andavano ai manicomi o vedevano i matti, vedevano la malattia, Basaglia decide che è possibile vedere, sì certo, è possibile vedere anche la malattia, è evidente, nessuno la nega, ma è possibile vedere anche il malato. Il malato è un signore o una signora che ha un nome e un cognome, ha una storia, e lì per ragioni molto diverse, le persone che finivano nei manicomi ci finivano per ragioni molto diverse, un dato comune comunque trasversale a tutti quanti era la povertà, banalmente, nel senso che magari le persone che avevano la stessa malattia ma non erano povere, comunque al manicomio non ci finivano. Ecco, vedere il possibile è questa cosa qua, il possibile non è una fantasia, non è qualche cosa che è slegato appunto dalla realtà, è altra cosa della realtà. Il possibile è inscritto nelle pieghe del reale e quantomeno come potenzialità, come qualche cosa che sta appunto nelle pieghe del reale. E allora, per questo dicevo la cosa all'inizio, è importante il tipo di lenti con cui noi poi guardiamo la realtà, no? Nel senso che le categorie, le teorie, i concetti di cui ci serviamo per interpretare la realtà che abbiamo davanti, hanno degli effetti concreti. Allora, ad esempio, in Franco Basaglia contava molto il fatto che a lui era capitato da giovane di essere incarcerato durante il periodo della Resistenza, di finire in carcere alcuni giorni, e quando entrò per la prima volta, lui era una persona che in quel momento in realtà aspirava a fare il docente universitario, quando gli capita di fare il direttore di un manicomio e di entrare in un manicomio, dal punto di vista proprio fisico, la sua reazione, gli odori che sente, quello che vede, eccetera, gli ricordano immediatamente con una forza particolarmente rilevante quello che lui provò quando entrò in un carcere, quando fu incarcerato. E la cosa che si disse, si era detto allora mai più una cosa di questo tipo, a maggior ragione se la disse lì, e quindi da quello cominciò. Quindi è chiaro che poi le teorie, i concetti e così via, i libri, diceva Kafka, servono nella misura in cui spezzano il ghiaccio che abbiamo dentro. Quindi è evidente che in teoria i concetti e le chiavi analitiche servono nella misura in cui poi hanno a che fare anche con l'esperienza che facciamo del mondo. Adesso tolgo la condivisione perché mi sembra di parlare da solo, scusate. Ok, spero di essere... Eccomi qua. E non so quanto mi rimane ancora, qualche minuto o ho finito il tempo?
No, ancora io ho
tempo. Ok. Allora, quindi il possibile, dicevo questa cosa, è qualche cosa che ha molto a che fare con il modo con cui poi noi stiamo nella realtà. E un altro dei termini che Lorenzo ha usato per introdurre la serata aveva a che fare con il termine critica o criticità. Ecco, che cosa significa assumere una postura critica di fronte al reale? Significa che proviamo appunto a interrogarci su quelle che sono le routine, no? Se normalmente noi abbiamo una posizione nei confronti della realtà, che è una posizione che peraltro è anche molto comoda, no? Esistenzialmente comoda, di routine, per cui tendiamo a fare le cose per come le cose ci spingono a farle, a riprodurre quindi la realtà, che è una realtà che c'è già nella realtà esterna, ma c'è già nei nostri schemi in testa. Noi entriamo nell'aula e quell'aula ci è familiare, la riconosciamo per degli schemi cognitivi che abbiamo, la conosciamo perché ha a che fare con l'esperienza, anche se non fossimo mai entrati in un'aula universitaria, anche la prima volta che entriamo in un'aula universitaria la riconosciamo come un'aula, come uno spazio nel quale la nostra tribù occidentale fa quella cosa che chiama lezione accademica, no? La riconosciamo senza sforzo. Ecco, naturalmente il possibile consiste nel fatto che per qualche ragione si genera la necessità di provare a pensare, a immaginare come possibile un altro modo di fare la stessa cosa. Per cui, ad esempio, per molte attività didattiche ci sarebbe più utile magari avere degli spazi che sono diversi da quella dell'aula universitaria con la lezione frontale già iscritta nell'organizzazione dello spazio. Ad esempio, una disposizione circolare, come sapeva Realtù quando fece la tavola rotonda, per l'appunto, che sottolineava il fatto che nessuno aveva più potere di qualcun altro. Ecco, così, allo stesso modo, la disposizione circolare dello spazio, dei banchi o delle sedie e così via, forse facilita una presa di parola più, come dire, più orizzontale, più paritaria, in ogni caso una dinamica relazionale più interattiva, e in molti casi sarebbe utile avere uno spazio di questo tipo. In molte aule della facoltà in cui sono io, ad esempio, questo è precluso per il fatto che semplicemente sedie e banchi sono inchiodati per terra, quindi anche volendolo fare non si potrebbe. Però quello che voglio dire è che il possibile è iscritto, lo puoi trovare, lo puoi, fra virgolette, inventare, no? I mondi possibili, ma in ogni caso esige fatica. La fatica della costruzione del progetto ha a che fare anche con questo. L'ultima cosa che volevo dire è questa cosa qui, appunto, rispetto al progetto. Cioè, se è vero tutto quello che ho detto fino qua, un progetto, quale che sia, è tale se include non soltanto, appunto, delle attività operative, ma se include nel proprio perimetro un'attività di definizione del problema. Quindi un progetto che è solo finalizzato alla soluzione di un problema, no? Che è quindi solo pensato in termini di problem solving, non è un progetto, è una cosa diversa, può anche essere utilissimo, ma è una cosa diversa. Un progetto è qualcosa che per definizione deve poter includere la definizione del problema, non solo il problem solving, ma anche il problem setting. E questa cosa ha a che fare con il tipo di conoscenze e di esperienze e di soggetti che include in questa attività di definizione del problema. Chi sono i soggetti abilitati a definire il problema? Per stare all'esempio che vi facevo prima, l'operazione formidabilmente rivoluzionaria che fa Basaglia è quella di stabilire che il soggetto che per eccellenza fino a quel momento era il principale soggetto privato di ogni abilità, il matto. Chi è il matto? Colui la cui parola non pesa nulla, la cui parola è totalmente priva di fondamento per definizione. Bene, con la matto noi ci facciamo l'assemblea, perché noi pensiamo che quello che loro hanno da dire sulla loro condizione, sulla loro esperienza, con tutte le difficoltà anche solo nel fatto di provare a farglielo dire costruire le condizioni per farglielo dire, invece è importante, fa parte del lavoro di definizione del problema a partire dalla quale poi stabiliamo il progetto. Perché se invece il problema l'abbiamo già definito, è la malattia la definisco io che sono psichiatra, e quindi definendo io la malattia definisco anche l'unica soluzione possibile, che è quella che una volta posso dare io come psichiatra, la soluzione finale alla fine non può che essere un manicomio. La difficoltà del progetto, ed è l'ultima cosa che dico, ha a che fare col fatto che, come diceva uno studioso di organizzazione, cioè Philip Selznick negli anni 50, la rappresentazione di un processo progettuale, che allora era dominante e che molto spesso ancora è molto presente, come di una macchina che processa dati, esperienze, conoscenze, come input, e che dà come output appunto la soluzione del problema, è una rappresentazione molto fuorviante, diceva Selznick. In realtà l'attività progettuale assomiglia molto di più a quella situazione descritta in un testo formidabile per qualsiasi attività progettuale, che è Alice nel Paese delle Meraviglie. No? Voi, se avete letto o anche soltanto visto il cartone animato di Alice nel Paese delle Meraviglie, a un certo punto Alice arriva nel campo di cricket e vuole giocare a cricket, ma la mazza è il fenicottero e la palla è il riccio, e quando lei prova a colpire il riccio si srotola e scappa via, e anche la mazza, peraltro, che è appunto il fenicottero, si gira e la guarda come per dire: oh, cosa stai facendo? Cioè, il problema del progetto è che appunto gli strumenti sono parte attiva, quali che siano gli strumenti del progetto, non sono degli elementi neutri rispetto all'attività progettuale, ai suoi esiti, alle sue finalità, ma sono parte attiva del processo progettuale, e quindi questo, per terminare con un'altra delle parole che sono state richiamate, genera una insopprimibile, peraltro, complessità dell'attività progettuale.
Grazie, un po' per parlare subito adesso già.
Sì, grazie. Come sempre, parlare dopo Vando è sempre molto complicato, perché lui mette sul piatto tantissimi temi, però parto anch'io dal ruolo che mi avete affidato stasera, cioè il lavoro operativo. Ora appunto, in realtà, questa fortissima dicotomia tra lavoro teorico e lavoro operativo noi non la vediamo mai, perché di fatto tutte le volte che poi agiamo lo facciamo con l'ambizione di agire in maniera consapevole, quindi di aver comunque raccolto una serie di informazioni, di analisi che ci consentono poi di trasferire questo in un lavoro progettuale che sia appunto consapevole e responsabile nei confronti dei luoghi nei quali interveniamo, ma anche delle comunità con le quali ci interfacciamo. Quindi volevo partire da questo, volevo partire anche dal concetto di segnali, perché appunto quando si parla di coprogettazione, di co-design, l'obiettivo è andare a raccogliere anche quelli che sono i segnali deboli. Cioè, ci sono alcuni segnali forti, per esempio quando si lavora all'interno dei contesti urbani, che diciamo sono legati alla città emersa, quella che noi vediamo, quella che è evidente, però quando si parla di coprogettazione legata anche a processi trasformativi è molto importante anche intercettare quelli che sono i segnali deboli, quelli che vengono diciamo dalla città sommersa, quella che non si vede, quella che magari c'era e non c'è più, quella che magari non ha voce, perché è questo che poi rende specifico un progetto e lo rende efficace nelle sue forme. E di sicuro c'è stata molta sperimentazione sui temi del rapporto tra i cittadini, la trasformazione, un ruolo chiave nei processi progettuali, ad esempio le sperimentazioni performative che ci sono state negli anni 60 e 70 in aree urbane e non urbane, ad esempio quelle di Riccardo Dalisi per il quartiere Traiana a Napoli, oppure le sperimentazioni di Paolo Soleri con la colonizzazione del deserto americano, i laboratori viventi di Renzo Piano a Otranto, per citare soltanto alcuni architetti e designer italiani, dimostrano quindi questa necessità emergente di guardare alla città e al territorio attraverso una consapevolezza sufficientemente matura di questo rapporto che c'è tra i cittadini, le persone e l'ambiente, che chiaramente può essere inteso come ambiente naturale o come ambiente urbanizzato. Se consideriamo per esempio alcune parole chiave che caratterizzano l'azione dei progettisti nella città contemporanea, emergono i termini temporaneo, sostenibile, partecipativo, coprogettato, riutilizzabile, collettivo, replicabile, tecnologicamente abilitante. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che si sta man mano sostituendo questo approccio top-down del misticismo urbano, se vogliamo definirlo così, che ha caratterizzato tutti gli approcci tradizionali, diciamo la trasformazione urbana fino al 2000, con la cura per la città, intesa quindi come un organismo vivente che necessita di costante attenzione e vitalità. Questo è stato un cambio di paradigma molto forte, che diciamo all'inizio si è manifestato chiaramente sotto forme sperimentali e poi man mano è entrato nelle pratiche più consolidate di trasformazione urbana, fatta chiaramente con un approccio aperto, quindi ci sono ancora chiaramente tantissimi fenomeni di approccio totalmente top-down nei processi trasformativi, ma man mano si sta comunque comprendendo il valore di agire in un processo di coprogettazione, che non è soltanto un valore sociale, ha una forte valenza di tipo politico, ha una forte valenza in termini di consenso, ha una forte valenza anche in termini economici, perché per esempio non solo una coprogettazione ma anche una co-manutenzione di quello che si è coprogettato sicuramente riduce moltissimo anche i costi per l'amministrazione pubblica. E quindi diciamo questo grosso fermento attorno al tema ha consentito che con parti di città sia in periferia ma anche nei centri storici diventassero dei veri e propri laboratori in cui hanno cominciato a manifestarsi delle strategie di rigenerazione diciamo fisica che poi ha avuto dei suoi riscontri in alcuni casi positivi, in altri poi ha portato a una esasperazione in termini di gentrification, però diciamo di tipo sociale ed economico della scala urbana, che ha coinvolto in questi processi non solo la compagine istituzionale, ma anche attori economici, le comunità, aprendo sicuramente anche a nuove forme di finanziamento di questi progetti, ma anche conferendo alle comunità partecipanti diciamo, un ruolo proattivo nella riconfigurazione degli assetti urbani su cui poi loro interagiscono e vivono. E, sicuramente il coinvolgimento diciamo, nelle sue forme più interessanti consente di ampliare pertanto i team di progettazione, includendo quindi i cittadini e le comunità che diventano esperti delle loro esperienze. Questo è un valore aggiunto per il progettista incredibile, perché appunto intanto comincia a capire gli usi convenzionali e non convenzionali di quello spazio prima della trasformazione, cosa mantenere, cosa ottimizzare, cosa eliminare nel suo progetto. E quindi diciamo si è assistito negli ultimi anni anche a un'evoluzione dei metodi, di questi metodi collaborativi. Quindi non soltanto aumenta il coinvolgimento dei cittadini in tutte le fasi del progetto, ma cambiano anche gli strumenti che sono messi in campo per diciamo, abilitare e sostenere questi processi. Diciamo se nella maggior parte dei casi un progetto di coprogettazione, un processo di coprogettazione evoluto mette a sistema metodi partecipativi più tradizionali, come ad esempio i workshop, i focus group, le interviste e metodi nuovi, anche supportati da tutta la nuova infrastruttura digitale, ad esempio le piattaforme di cooperazione basate sul web che diciamo da un lato sfruttano le potenzialità dei social media anche per attivare dei tam-tam per favorire il coinvolgimento, ma che servono anche nelle forme più evolute anche a scambiare idee progettuali, forme nuove di interazione. Sicuramente queste nuove pratiche pongono delle nuove sfide sia in termini di competenze e che non possono essere più monodisciplinari, cioè né l'architetto né il designer da solo possono portare avanti questa esperienza di coprogettazione, ma sempre più spesso ci si avvale di team interdisciplinari e multidisciplinari in cui non solo partecipano sociologi, come nel caso del professor Borghi, o psicologi, ma si arriva anche al coinvolgimento, per esempio, di performer, influencer, che possono in qualche modo favorire il processo. E, quindi diciamo che si è passati da semplici momenti di condivisione e consultazione alla creazione di veri e propri percorsi strutturati di coprogettazione e prototipazione delle trasformazioni urbane. Molto importante appunto è questo tema della prototipazione. Molto spesso la coprogettazione non si basa su grandi progetti, ma lavora soprattutto alla microscala, proprio perché si ritiene che intervenire alla microscala possa avere un impatto in termini di costi benefici molto, molto alto. In che senso? Nel senso che chiaramente se io costituisco un prototipo posso attivare per esempio un sistema di feedback attorno a quello che ho realizzato a basso costo, con basso, quindi basso, già il basso impegno economico è fondamentale, basso impegno manutentivo, perché molto spesso si tratta di progetti magari temporanei alla fine dei quali poi si decide se procedere con una trasformazione oppure se tornare indietro, quindi diciamo molto spesso la scala di intervento resta comunque una scala diciamo di prossimità di quartiere. E, diciamo che il gruppo di ricerca di cui io faccio parte, che si allarga e si restringe a seconda del tema che affrontiamo, sta sicuramente affrontando i nuovi ruoli del design e della tecnologia nei processi trasformativi della città, quindi sia come cerniera di mediazione tra i diversi attori che ruotano attraverso i processi trasformativi, attivando per esempio azioni di agopuntura urbana. Per esempio vi vorrei far vedere uno dei progetti che abbiamo realizzato a Bologna. Ora provo a condividere lo schermo, se riesco. Ok. Un attimo solo che provo a condividerlo così. Non so se lo vedete.
Vediamo.
Ok, questo è un progetto realizzato in Piazza Rossini a Bologna. È stata la trasformazione di un parcheggio all'interno del tessuto storico della città. Questa che vedete qui è via Zamboni, e questo appunto serviva come parcheggio per alcuni residenti e poi per la città metropolitana. Abbiamo fatto una sperimentazione durante la Bologna Design Week, realizzando un progetto di appunto prato in piazza Rossini. L'abbiamo fatto in un percorso di coprogettazione con studenti di diversi dipartimenti dell'Università di Bologna, ma come già, c'era già successo in un altro progetto che abbiamo fatto secondo lo stesso modello in piazza Scarabilli, anche i cittadini autonomamente hanno partecipato alla co-costruzione del prato. La coprogettazione invece è stata fatta all'interno di workshop di progetto durante la primavera. Quindi questo progetto è stato diciamo in parte coprogettato, ma soprattutto ha vissuto un'esperienza incredibile sui social media, quindi questo tantan mediatico è stato incredibilmente ascoltato, e quindi durante i giorni della Bologna Design Week, dopo 2-3 giorni che il prato era stato allestito, il sindaco era in Cina in quel momento, ma ha mandato un comunicato stampa secondo il quale la piazza sarebbe diventata da quel momento pedonale e mai più sarebbe stato consentito il parcheggio delle auto. Quindi questo per noi è stato intanto un po' uno shock, perché questo prato era stato progettato per restare in piedi una settimana. Invece ci hanno chiesto di continuare a tenerlo vivo almeno a 30 giorni, in attesa che venissero poi prese delle decisioni più consolidate. Quindi abbiamo fatto di tutto per tenerlo in vita, e quello che vedete nella foto è la seconda versione del prato, che è sempre temporanea in attesa di un progetto, tra l'altro molto discusso all'interno del dibattito cittadino. Quindi adesso c'è questo prato che in realtà è stato realizzato come se fosse un tetto verde, quindi con un pacchetto un po' più ampio, in cui si capisce subito che il prato è temporaneo, perché appunto ci sono queste foto, questi claim che dichiarano appunto la temporaneità dell'iniziativa e l'attenzione a prendersi cura dello spazio. E, quindi poi questo, come vi dicevo, ha aperto un grossissimo dibattito all'interno della città, perché appunto la condivisione, ok, tutta la, l'intelligence cittadina, ora so, sto chiaramente scherzando, però la, la classe di architetti storici della città, tantissimi intellettuali hanno firmato contro questo progetto un articolo che chiedeva che venisse rispettata la città di pietra, quale Bologna. E chiaramente siamo andati avanti comunque nell'iniziativa, il Prato è lì, è frequentatissimo, la gente se ne è subito appropriata, quindi anche questo che è stato in effetti un esperimento di prototipazione ha dimostrato la necessità all'interno della città di Bologna di avere degli spazi pubblici che possono essere in realtà fruibili e accessibili, che vengano riconsegnati alla, alla cittadinanza. È chiaro che questa è stata un po' una provocazione, era stata fatta in un momento in cui si parlava, la città era allestita per la settimana del design, eccetera, però l'interesse suscitato è stato molto, molto significativo. E anche il processo è stato significativo, cioè siamo passati da una prima trasformazione temporanea ad una seconda trasformazione temporanea, però più lunga, e adesso c'è già un progetto in sovrintendenza per rendere la piazza completamente pedonale. Ora, tornando a noi, sicuramente la parte, diciamo, la parte interessante è che i territori possono essere analizzati attraverso percorsi di co-design su qual è l'inclinazione e la loro capacità di sostenere nuovi usi, nuove densità, nuove modalità anche di interazione, multifunzionalità e multiculturalità. Diciamo diventando un luogo in cui è possibile avere l'espressione sia formale che informale della vita pubblica, sia proteggendo il patrimonio consolidato ma generandone anche di nuovo. E diciamo che questo nuovo patrimonio può essere il risultato di un processo di innovazione aperto che può essere attivato attraverso queste iniziative di co-design e di realizzazione e che può rappresentare anche il miglior risultato, diciamo, di dei talenti con cui vari attori, che possono essere il settore pubblico, il mondo della ricerca, le comunità formali e informali, contribuiscono alle trasformazioni dei contesti urbani e le condividono attraverso appunto processi sperimentali che sono utili a esprimere le reali potenzialità degli spazi, superando anche la provvisorietà di questi cambiamenti e generando delle trasformazioni significative e permanenti di intere porzioni della città. Diciamo che quindi nei contesti contemporanei il cittadino è considerato sempre più attore del cambiamento e non solo più testimone dei processi trasformativi a cui assiste. E quindi, diciamo, grazie a queste sperimentazioni creative, ma grazie anche alla condivisione attraverso queste forme nuove di informazione e di scambio, è possibile quindi appunto provare a testare nuove forme di sensibilizzazione e di coinvolgimento. Di sicuro la fase più difficile resta quella dell'ingaggio, perché chiaramente il coinvolgimento in questi processi di co-design deve essere supportato da una fortissima motivazione, quindi è chiaro che se si lavora in un processo di co-design per la trasformazione di un quartiere, dobbiamo partire dagli abitanti del quartiere, perché saranno loro a determinare poi il successo dell'iniziativa, l'accettazione della trasformazione, e lo faranno soltanto se poi sono parte attiva in questo processo. E quindi bisogna considerare chiaramente che i cittadini, ognuno con il proprio background e con le proprie competenze, possono rappresentare forme di intelligenza collettiva, perché sono proprio quelli che vivono la città quotidianamente e quindi rappresentano delle antenne preziose sul territorio, che ci forniscono sia degli input in termini di esigenze in evoluzione che di intuizioni dinamiche e di tendenze urbane. E quindi lo spazio diventa uno strumento, un luogo dove si può accedere a molte informazioni, moltissimi dati, e dove ci si può formare con nuove competenze, perché poi questi processi di co-design presuppongono comunque anche un avanzamento della conoscenza e della consapevolezza dei cittadini, senza arrivarvi a parlare dei processi di citizen science, che mi sembra che siano un po' fuori dal tema della serata, però di fatto sono sempre processi di accrescimento anche per chi prende parte a queste iniziative. Volevo chiudere l'intervento facendo riferimento chiaramente alla situazione che stiamo vivendo. È chiaro che tutti questi processi di coprogettazione e co-design non sono stati assolutamente facilitati dal periodo emergenziale che stiamo vivendo. Primo perché l'interazione con le persone ha subito una frenata incredibile e quindi si sta ragionando su quali forme di coprogettazione possono essere attivate attraverso in modalità blended, in modalità digitale, con gruppi più piccoli di partecipanti. E d'altro canto questa situazione un po' permanente, pervasiva di rischio, polarizzazione sociale urbana sta portando a una riflessione generale sulle culture del progetto e quindi mettendo in luce la necessità di affrontare le sfide che stiamo vivendo attraverso un nuovo tipo di pianificazione che ci consenta di tenere intanto il passo anche delle mutazioni che stanno avvenendo sia nell'uso dello spazio pubblico sia nelle esigenze delle persone. E quindi che se abbiamo da un lato una quantità di dati che si accumulano su questo cambiamento che stiamo vivendo, la ricerca del design ad esempio si interroga sulle particolari combinazioni di persone, usi, esperienze e infrastrutture che permettono alle organizzazioni, sia private che pubbliche, di lavorare e agire in forme distribuite, riconoscendo alla collaborazione e alla comunicazione un ruolo di pivot nell'attivazione di un comportamento di tipo nuovo. Quindi questi comportamenti nuovi possono segnare dei cambiamenti fondamentali negli atteggiamenti della società e quindi rinegoziare anche il ruolo della collettività nella generazione di impatti positivi nelle sfide sociali, ma anche nelle trasformazioni dello spazio e soprattutto nell'assunzione della città come un luogo di produzione aperta. Quindi se l'imperativo è quello di progettare un mondo migliore, new, si parla di next era, new era, si può chiaramente dire che questa sperimentazione non può essere oggetto esclusivo di designer, progettisti e sviluppatori, ma è necessario attivare queste coalizioni di attori che poi sono necessari per tutti i progetti di coprogettazione e quindi lavorare in un'ottica ecosistemica in cui a forme di obiettivi globali e comuni si devono unire poi le esigenze specifiche dei cittadini che prendono parte alle iniziative. Quindi da un lato questi processi di rigenerazione urbana devono assolutamente essere sempre più collegati a processi di prima di sensibilizzazione e poi di collaborazione con chi poi questi progetti verrà in uso, cioè si troverà a doverli utilizzare e a doversi relazionare, ma occorre lavorare in una migliore integrazione tra utente, sistema tecnologico, sistema spaziale, proprio perché è necessario intervenire anche in questo processo di innovazione. Quindi per chiudere che tutti i processi di coprogettazione sono processi che puntano alla coesione e ad un maggiore coinvolgimento. Occorrerà stare a vedere come potranno essere attivati e quanto questo inciderà poi anche sull'avanzamento della conoscenza da parte dei progettisti e dei designer. Direi che questa prima parte posso concludere.
Anche per le suggestioni rispetto al ruolo della collettività e dei limiti, delle nuove pratiche progettuali che sono ancora in fase di rodaggio, anche perché sono pratiche semplici, ma anzi intervengono nella complessità attraverso molteplici strumenti e quindi ci sono una serie di difficoltà, come ad esempio la difficoltà dell'ingaggio delle comunità che fanno parte dei territori su cui si interviene e dell'oggetto del progetto in generale. non so se ci sono domande da Facebook, ma quindi nella chat di Meet non c'è niente.
Ne adesso le chiedo a Facebook, perché di solito cerco di tenerle alla fine, se no vanno perse con i nominativi.
Ne approfitto anche per insomma, parlare del i due scenari che ci sono stati sull'attivazione formale, che sì, autoafferma nelle città, sui territori, e che assume molteplici valenze. Cioè, da una parte si cerca di costruire risposte comuni ad esigenze collettive e riconosciute, però parallelamente si mette in evidenza anche l'affermazione di possibilità alternative, che siano di uso dello spazio, di governance e anche di visioni comuni. Quindi la centralità delle pratiche di autorivendicazione dello spazio e del coinvolgimento anche dei processi più formali, poiché queste rappresentano comunque dei segnali fondamentali, da una parte della criticità dei territori e della possibilità di risignificarli. Non so se non ci sono domande, magari insomma ridare la parola e permettere il confronto su quello che è stato detto.
C'era una domanda, ma non è ancora stata scritta. Io intanto, non so, pensando agli spazi, alla dimensione dello spazio abilitante, quindi anche alle varie leve che poi fanno uno spazio, effettivamente uno spazio abilitante, come abbiamo detto, come diceva la professoressa Gianfranco, anche appunto la capacità dei luoghi di creare relazioni, quindi non solo di essere abilitante in alcuni termini, ma anche di riuscire a mantenerlo in senso poi anche molto pratico. E, cioè, la dimensione dello spazio abilitante, ecco, non è soltanto cioè si parla anche di eterogeneità di usi, di accessibilità e dicendo, ma se poi non c'è un elemento che poi di base sono le persone a tenere solo di uno spazio, è chiaro che si va, cioè che cambia l'apporto del lavoro.
D'accordo sul fatto che l'abilitazione al progetto debba essere un bene comune, che non ci debba essere un rapporto, ci debba essere un rapporto continuativo tra utenti e progettisti nell'ecosistema progettuale. Rubo altri due minuti per scusarmi per la gaffa iniziale della confusione sul conflitto tra teoria e pratica, ma in realtà proprio cioè, tutto questo ciclo di conferenze, e questa conferenza è forse quella che fa un po' da ponte tra le due fasi, cerca di costruire a monte una consapevolezza critica rispetto a vari temi, chiaramente superficiale e approfondibile, si può approfondire, e dall'altra creare gli strumenti per intervenire nei contesti. Quindi la conferenza di oggi forse è quella che più di ogni altra rappresenta questi due aspetti delle intenzioni del progetto. Che non si
no, ma tu non ti devi, non è stato una gaffa, perché in realtà è oggetto di dibattito costante tra me e il professor Borghi, in cui ci accusiamo a vicenda di essere o troppo osservatori o troppo pratici, e quindi alla fine anche questo incontro, diciamo, sottolineato non volendo questa...
No, ma in realtà è un punto importante, perché se ci pensate, la situazione proprio quella in cui ci troviamo ha molto da dirci su quali possono essere gli effetti perversi dell'essere molto operativi. Cioè, noi siamo in una situazione, quella in cui ci troviamo oggi, che ha a che fare col fatto che, prendendola molto larga, il programma della modernità è stato quello di rendere il mondo sempre più disponibile, no? Cioè, che cosa è stata la modernità? Il progetto della modernità, in termini di world making, è l'idea che per l'appunto il mondo deve poter essere reso sempre più disponibile agli obiettivi che ci poniamo come esseri umani, d'accordo? Ma nel fare questa operazione, che ci ha dato enormi vantaggi di civilizzazione, ha aumentato enormemente la nostra speranza di vita, eccetera, 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 tuttavia inscritto in quel progetto, che è un progetto fortemente, virgolette, interventista, c'è anche, come dire, il suo contrappasso, per cui sì, certo, noi ci siamo resi il mondo così disponibile che a questo punto di fatto il mondo dipende da noi e quello che stiamo facendo lo sta rendendo sempre più disponibile contemporaneamente, ma lo sta anche distruggendo. E quindi forse anche nel nostro apparato interpretativo, la componente contemplativa o non so bene come altro chiamarlo, ma appunto che possa interpretare la nostra relazione con il mondo in modo meno invasivo, forse dovrebbe essere esplorata, dovrebbe essere una componente a cui cercare di dare parola, voce e conseguenze anche concrete, no? Senza che necessariamente venga interpretato in termini di decrescita felice, che è un'operazione molto riduttiva di questo tipo di problema, d'accordo? Allora, la questione in realtà è seria, è molto seria in realtà, e speriamo, come qualcuno ha detto, che non si tratti di una crisi buttata, cioè di un'occasione di apprendimento, di enorme apprendimento collettivo che in realtà sprechiamo con la pia illusione che tutto appunto torni come prima, no? Per l'amor di Dio, bisognerà che qualcosa non torni affatto come prima.
Sono emerse.
Ah, ok.
No, non vai anche lì.
No, il tema dell'eccesso è stato argomentato con tagli differenti in alcuni incontri precedenti da una parte, uno dei primi, quello con Vigne e Zetti, che parlava del conflitto inevitabile tra un sistema di risorse finito e un modello sociale, economico, basato sulla crescita, che non può che collidere. E poi la volta scorsa parlavamo anche di un'eccedenza di progettualità, di tentativo di edificare gli usi, le pratiche e le possibilità di azione all'interno degli scenari urbani, che porta da una parte all'impoverimento delle pratiche in generale e soprattutto poi alla mortificazione del possibile, cioè si restringe tantissimo il raggio delle possibilità d'azione, se i percorsi e le possibilità sono predeterminate. E l'esempio della smart city, della città intelligente, in cui abbiamo tantissimi strumenti per comprendere il comportamento dei cittadini, poi di fatto quello che manca è lo spazio neutro, lo spazio in cui non si sappia cosa dover fare, che è forse la cosa più importante che manca oggi nella contemporanea. E le domande io non le leggo.
Sì, c'è una domanda in realtà. Adesso la faccio io a Valentina. Professoressa Valentina, nei nuovi scenari della virtualità, gli spazi fisici della città mantengono comunque la loro centralità o è necessario riconsiderare la loro funzione? Cioè, non c'è il nome, però è chiaramente una domanda più diretta all'architetto designer che non è al sociologo.
Ma adesso si parla tantissimo di città policentrica, e poi si parla tantissimo di città a 15 minuti, poi si parla di città a un minuto, poi si parla di prossimità. Allora sì, lo spazio è sicuramente un ruolo chiave nella vita sociale delle persone, quindi è chiaro che però questa interpretazione dello spazio deve restare secondo me su due livelli, una individuale e una collettiva, cioè come uso lo spazio io, come lo percepisco e come mi interfaccio con le altre persone che occupano quello spazio. Quindi la riconsiderazione della funzione è assolutamente in relazione a chi sta facendo quella considerazione. Mi spiego meglio, se guardiamo anche alla progettazione o al progetto sullo spazio pubblico in particolare, forse dovremmo farlo con uno sguardo di intersezionalità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'utente che attraversa quello spazio può avere delle sue specificità in termini di età, di cultura, di abilitazione tecnologica, di disabilità o non disabilità, se vive in centro e quindi attorno a quello spazio o se viene dalla periferia e quindi ha altri strumenti. Cioè, questo quando andiamo a progettare e per esempio una trasformazione di uno spazio pubblico, non possiamo limitarci, faccio un inciso, c'è uno strumento molto utilizzato nella materia che insegno che è quella delle personas, quello per me è uno strumento capestro, si fanno delle profilazioni assolutamente abuse a volte, non tanto dalla realtà perché magari si fa fortuna di andare a tracciare un profilo davvero esistente, ma è troppo rigido. Troppo stereotipato, si rischia lo stereotipo assolutamente. Quindi quello che io tento di fare con i miei studenti è quello di superare questo stereotipo e approcciare anche all'utente o chi attraverserà quello spazio con uno sguardo molto aperto e in grado effettivamente di garantirne l'accessibilità e la fruizione a tutti. Quindi la funzione viene riconsiderata, ma più che altro deve essere aperta, deve essere mutevole, deve essere considerata nelle sue variazioni orarie, nelle sue variazioni stagionali, nelle sue variazioni climatiche. Cioè, queste sono tutte considerazioni che devono essere fatte nel momento in cui ci approcciamo al progetto e in particolare al progetto dello spazio fisico, magari pubblico della città.
Comunque, ho l'impressione che proprio questo tema dello spazio fisico della città sia uno dei terreni su cui c'è maggiore incertezza in relazione a quello che sta accadendo, cioè mentre su altri ambiti, ad esempio gli effetti di questo tipo di situazione rispetto al lavoro o ad altri aspetti, insomma, della vita sociale, qualche idea più chiara ce l'ho. Per quello che leggo in giro, in realtà su questo tema specifico, veramente sfido qualcuno a trovare la soluzione, non tanto la soluzione, ma ad avere un'idea progettuale precisa su che tipo di considerazione occorre trarre da quello che è successo. No? Siamo passati dai primi momenti in cui c'era la prima fase della pandemia, in cui qualche archistar nostrana diceva il problema sono le città, bisogna abbandonarle, bisogna tornare ai borghi rurali, come se poi quelli fossero al riparo da questi rischi e così via. Alla soluzione opposta, no? Allora, su questo veramente un terreno progettuale molto challenging, su cui c'è molto da lavorare dal punto di vista di produzione di idee, per l'appunto, cioè di analisi del possibile dentro la realtà, perché la realtà fisica della città è lì, è ancora lì, eccetera. Ad esempio, per fare un esempio di cosa intendo più concretamente, il tema del rapporto pubblico-privato è un tema importante da ripensare profondamente. Noi siamo abituati a spazi urbani in cui progressivamente gli spazi pubblici si sono andati gradualmente restringendo, per cui le attività private di vario genere hanno sempre più invaso e si sono appropriate spesso di pezzi della città pubblica. La città in cui vivevo io da bambino aveva spazi pubblici in senso sostanziale, non necessariamente formale, ma gli spazi in cui noi potevamo andare da bambini, da soli, non accompagnati, liberamente, facendo cose che adesso sarebbe impensabile, erano molto più numerosi. E allora, ad esempio, pensare a questo tema, pensare alle nostre abitazioni in maniera diversa. Le nostre abitazioni sono il trionfo, diciamo così, dello spazio privato, giustamente. Però non è detto che sia l'unica soluzione. L'abitare può essere profondamente ripensato, no? Può essere ripensato all'insegna, appunto, la preparedness è questa roba qua, cioè all'insegna dell'incertezza, del fatto che si possono configurare situazioni tipo quella che stiamo vivendo adesso, che non siamo in grado di prevedere per intero adesso.
Sì, dico
Mi
subito.
riporto una domanda che.
Sì, va bene, sì, scusami, Emma.
No,
Ma volevo
scusa, sono ora
soltanto
un po' di
dire
ritardo
un'ultima cosa
nell'audio, quindi
sul
insomma.
tema della virtualità. La realtà virtuale è una riproduzione della realtà fisica, è reale, e sicuramente se opportunamente mixata ci abilita moltissimo. Adesso si parla moltissimo dei digital twin e quant'altro, però se pensiamo anche per esempio a quello che abbiamo vissuto durante il primo lockdown, la fame di spazio reale, di contatto fisico, con, anche con l'infrastruttura della città, è stata incredibile, quindi forse può sostituirla in un'ottica tecnocratica, molto tecnologicamente molto, molto spinta, ma nella vita delle persone direi che non è così. E, scusa Emma, ti ho interrotto.
Sì, volevo leggere la domanda che è emersa dalla diretta di Facebook ed è rivolta a Valentina. Scrive, riguardo il progetto del Prato, come siete riusciti a superare questo atteggiamento negativo di molti intellettuali verso l'inserimento del verde nello spazio pubblico?
Fregandocene. Perché alla fine era un grossissimo, grossissimo, grossissimo problema anche generazionale. Cioè, era incredibilmente evidente questo divario tra una voglia di appropriarsi dello spazio da parte degli studenti, quella è l'area dove ci sono tutte le sedi storiche dell'università, i musei universitari, eccetera, via Zamboni è purtroppo conosciuta per essere la via della Movida a Bologna, ma in realtà è un'area piena di energia, piena di studenti, piena di vita. E poi sui giornali c'era questa richiesta, questo grido allo scandalo sul Prato, che sarebbe, avrebbe, cioè poi le motivazioni erano anche molto imbarazzanti, perché questo sarebbe stato luogo di bivacco, di spaccio, di, cioè, quindi si riprendeva tutta la tematica del degrado che affligge il nostro dibattito pubblico, quindi sì, ce ne siamo semplicemente fregati. Se ne è fregata anche, per fortuna, in questo momento l'amministrazione, perché chiaramente il progetto è temporaneo. Poi è subito corsa ai ripari con un bel progetto definitivo, con un lastricato di pietra e qualche zampillo di acqua, ma il verde è scomparso nel progetto definitivo.
Per muovere le polemiche in questi tempi basta veramente ricorrere a le retoriche di degrado e deforo che...
Esatto.
E, vabbè, siamo verso la fine, se non ci sono altre domande magari possiamo fare quella prova che abbiamo fatto la scorsa volta, se ci sono letture, visioni che ci potete consigliare, una risma di libri.
Allora, la risma di libri probabilmente la indica il professor Borghi. Io vi do due titoli di film. Allora, uno è Dogman di Garrone. Vi propongo questo film perché parla della periferia di Ostia, un contesto sociale fortemente negativo, ecco, fortemente molto difficile. E quando ho visto questo film, in quel periodo stavamo facendo un progetto di riattivazione urbana, ho pensato all'impossibilità di intervenire in un contesto del genere, e quindi sia per il tessuto sociale che per la conformazione fisica dello spazio, quello mi è sembrato una grandissima sfida, ma in realtà poi ho guardato altri due o tre film sempre ambientati nella periferia laziale, tra cui Favolacce dei Fratelli d'Innocenzo, e ho avuto la stessa sensazione, cioè nel senso ci sono dei grandissimi diciamo dei contesti diffusissimi in Italia completamente lontani da quello che si fa, da quello che può essere un percorso partecipato, un coinvolgimento del cittadino, e questo ha radicato poi la sfiducia nei confronti delle istituzioni, che è diciamo uno dei primi limiti a tutti i processi di partecipazione e di coinvolgimento attivo. Se sei dimenticato e ti senti dimenticato, difficilmente poi prenderai parte a questi processi di reattivazione. E quindi questo sono degli sguardi su ambienti impossibili, dove magari invece è possibile immaginare qualcosa di diverso. Ecco. Quindi questi sono i film sugli ambienti possibili. Poi vi consiglio questo film che ho visto quest'estate, che si chiama City Dreamers, è un docufilm su delle donne architetto che hanno operato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale sono intervenute nella trasformazione dello spazio non con la, diciamo, con pratiche spinte di coprogettazione, però sicuramente con uno sguardo molto attento a tantissimi elementi anche sociali nella loro progettazione. E intanto questi. Allora, lascio la parola al professor Borghi.
No, dunque, in realtà soffro molto perché di film sicuramente ne avrei moltissimi da raccomandare, ma quando è il momento buono spugno di mano, però uno ce l'ho perché mi è venuto in mente ascoltando adesso appunto Valentina, cioè che è un po' complementare a quello che ha detto lei all'inizio rispetto al film che ha segnalato lei, cioè Dogman. Quello che segnalo io invece è Sacro Gra di Gianfranco Rosi, che è uscito direi 2 o 3 anni fa penso, perché è un po' l'opposto per certi versi, cioè se c'è un posto assolutamente improbabile in cui è inimmaginabile vivere quello che è descritto in questo film, un raccordo anulare, di fatto il grande raccordo anulare di Roma, e però appunto come ce lo presenta il regista, ce lo presenta attraverso delle storie umane di persone che sono che ci danno conto di tutta l'umanità che pure si produce anche in contesti così appunto disabilitanti e che quindi è qualcosa con cui devi costantemente fare i conti anche nel momento in cui dovessi pensare di metterci le mani su quel degrado, no? Perché appunto il degrado, così, i luoghi difficili in cui vivere sono in realtà pieni di questo tipo di umanità e deve essere parte del progetto con cui tu ti confronti. Voglio dire, basterebbe riprendere. Io sono un pasoliniano fradicio e quindi appunto basterebbe guardarsi i film di Pier Paolo Pasolini. E invece un libro, molto più banalmente, vi consiglio un libro di un antropologo che scrive in maniera molto leggibile e quindi è in grado di affrontare buona parte delle questioni che abbiamo toccato dando molti spunti. L'antropologo si chiama Appadurai, Arjuna Appadurai. In italiano ormai abbiamo tradotto quasi tutto, ma il libro in particolare che vi consiglio si intitola Il futuro come fatto culturale. Ci sono dentro un sacco di cose, quella in particolare per cui ve lo segnalo è questa esperienza che lui racconta di antropologo che lavora, ovviamente quando lei stava negli Stati Uniti, ma è ovviamente di origine indiana, e nel lavorare con associazioni che lavorano con i cosiddetti shadowers, cioè le persone che non hanno nulla, quelle che quando arriva sera si sdraiano per terra perché non hanno neppure un'abitazione in cui andare, lavora con queste associazioni e con queste associazioni costruiscono, peraltro, fanno varie cose che vengono raccontate nel libro, peraltro costruiscono questa ONG che esiste ancora oggi, si chiama Pucar, che si trova anche in rete se la cercate, Pucar con la K, che ha esattamente questo, che svolge appunto esattamente questo tipo di attività, cioè quello di pensare a progetti di intervento nella realtà, in quel caso di Mumbai appunto, fatti però a partire dalla documentazione, dalla lettura che ne fanno gli abitanti di quelle zone di Mumbai, in particolare gli abitanti giovani, cioè le persone, c'è tutto un ragionamento che viene spiegato per cui Padurai, questa ONG eccetera, selezionano come destinatari di questo progetto e di questa ONG, dell'attività di questa ONG, una certa fascia di studenti che dalle nostre parti sarebbero i superiori. È molto interessante perché è tutto ruota attorno alla scommettere sulla quello che Padurai chiama la capacità di aspirare, cioè dilatare la capacità di aspirare, ovvero immaginare il futuro come qualcosa di migliore rispetto al presente che queste persone stanno vivendo, perché quello che mostra bene quel libro è che la cosa principale, la prima la cosa principale di cui vengono private le persone che si trovano in condizioni di povertà, ancora prima che i beni materiali, è la capacità di aspirare, appunto la capacità di poter pensare a se stessi in una condizione diversa e migliore di quella in cui si trovano oggi e che ai loro occhi rappresenta un destino. Se si lavora, si può lavorare a partire dai problemi della città e dal ripensamento di questi luoghi urbani anche appunto attraverso la costruzione di capacità e di competenze che queste persone loro per prime non immaginavano poi di avere.
Bene, allora direi che possiamo salutare.
Ci possiamo andare a sbattere sul divano definitivamente questa sera. Okay. Okay.
Grazie.
Grazie a tutti, buona serata.
Grazie.
Ciao, buona serata, ciao Valentina.
Grazie, arrivederci.
Ciao a tutti.
Arrivederci.